Allora, 18 e 34 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa e, come dicevamo, all'ascolto delle ore di religione, la nostra oretta di teologia estrema del tardo venerdì pomeriggio. Anche quest'oggi siamo in compagnia perché dopo il grande successo di venerdì scorso abbiamo ricevuto sollecitazioni atte a continuare i nostri discorsi sul Giappone. Ci sei, non ti preoccupare.
Come si dice, a grande richiesta,
ecco, quindi proseguiamo il nostro viaggio che era partito mesi fa con Scorsese e Cina da tempi in memoria, insomma. No, partiti da Scorsese e dal Mission, anzi da Silence, scusate, e poi da lì abbiamo indagato parecchi temi, ma non tutti. E tu, insieme alla nostra in due ore, diciamo, tutto il Giappone in due ore neanche
tutto il calcio minuto per minuto,
esatto. Però almeno diciamo dei punti fermi su spiritualità, religione, lari, penati,
diciamo,
eccetera.
Che abbiamo lanciato delle esche e i nostri ascoltatori poi sapranno scegliere e cercare gli approfondimenti che preferiscono, insomma. E a questo poi appunto mi aggancio per dire che, come hai detto tu, c'è di nuovo con noi Giorgia.
Ciao.
La nostra yamatologa di riferimento, che però
che vuol dire yamatologa?
Yamatologa è una esperta del Giappone, Yamato.
Sì.
Che poi è anche una corazzata.
Sì.
Di quelle di Pearl Harbor. dicevo che Giorgia, appunto, oltre ad essere la nostra ospite e yamatologa, è anche parallelamente, collegandolo con la sua professione, libraia di valore, e con la sua libreria Il Giardino del Mago, dove a via Valle Corteno troverete anche tutto quello che vi serve per conoscere meglio questo paese e l'Oriente in generale, perché sì, la sua libreria è specializzata. Dopodiché, oltre alla specializzazione, c'è proprio lei in persona che vi può consigliare, vi indirizza, vi dice: no, leggi questo, quest'altro, per cominciare un percorso così di conoscenza dell'Oriente e ovviamente in particolare del Giappone, che effettivamente di quelli degli Oriente è un po' il paese più affascinante di tutti, perché lo abbiamo detto per i motivi che ha di così caratteristiche un po' uniche, ecco, diciamo, nella sua anche grandezza, sia storica ma anche di dimensioni, perché appare piccolo davanti alla Cina,
ma è molto molto lungo.
È molto lungo e anche popolato da 126 milioni di abitanti, quindi insomma sono anche il doppio di noi. E quindi siamo di nuovo qui. Allora, oggi cominciamo subito invece con una domanda che ci ha fatto un ascoltatore in privato, cioè via mail semplicemente.
Sì, non è una cosa segreta.
Non è una cosa segreta, ma non telefonando. E quindi do direttamente la parola, perché spiegherà qual è la domanda e qual è la risposta proprio Giorgia. E questo però perché? Perché lo usiamo, questa richiesta, per collegarci con quello che avevamo detto anche l'altra volta, perché ha a che fare un po' con l'ordinamento dell'impero e l'ambito anche religioso, in chiave ovviamente giapponese, perché abbiamo detto che la religione per il Giappone va usata, questa parola, in modo molto diverso. E quindi dacci questa risposta e poi entriamo in ambiti invece di scoperta di nuove caratteristiche della cultura giapponese. Per gli ascoltatori.
Allora, ci chiedevano che cosa era il governo del chiostro. Il governo del chiostro in Giappone è detto Inse, identifica una pratica degli imperatori in ritiro, una pratica che si attesta nel periodo Heian, quindi parliamo storicamente una degli Inse più importanti è del 1086, quindi siamo in pieno periodo Heian, che è l'età classica giapponese, e gli imperatori decidevano di abdicare, quindi lasciare il trono e quindi la rappresentanza formale della corte imperiale al proprio figlio.
In questo periodo, per fare un legame col nostro mondo, nell'Europa ci sono Gregorio VII e l'imperatore Enrico di Germania che si stanno scontrando per stabilire chi comanda, e questo è il periodo, diciamo, in Europa che tutti conoscono, mentre qui da noi succede questo
in Giappone. Questa è proprio l'età d'oro della classicità, dove nascono i primi grandi romanzi, la letteratura femminile, dove si stabilizzano anche le regole formali che poi verranno trasmesse nella corte, e si attesta anche una lingua aristocratica che poi si porterà avanti per secoli.
Quella che poi appunto usa l'imperatore.
Esatto, quella che si usa nella corte. L'imperatore è quindi il simbolo del Giappone, E quindi deve seguire con un rigido schema giornaliero una serie di riti che sono nella maggior parte dei casi dei riti religiosi relativi soprattutto allo shintoismo, che è la religione di Stato, di cui l'imperatore è il massimo esponente, per cui non ha tecnicamente il tempo di seguire davvero il potere reale. La pratica dell'insei consente invece all'imperatore in carica di fare un passo indietro, quindi affidare questo potere formale e di ruolo al suo primogenito o comunque al suo successore prescelto, di ritirarsi in un monastero buddista, ed è per questo che si dice del chiostro,
anche se il chiostro
è una cosa nostra, esatto,
riguarda i nostri monaci,
esatto,
a livello architettonico,
sì, quindi lo possiamo considerare un imperatore in ritiro che però dal monastero riesce davvero poi in realtà a tenere le fila del potere politico reale.
E come fa?
Beh, perché l'imperatore in ritiro ha innanzitutto un piccolo proprio esercito, quindi, e soprattutto ha la sua corte. Non abbandona i legami, lascia soltanto quelli che sono i suoi obblighi formali e religiosi e di rappresentanza, quelli che poi non gli consentono davvero di tenere il polso sul...
È come se mettesse un attore in qualche,
esatto,
modo,
sì,
per,
sì,
poi,
sì,
gestire meglio la,
esatto,
la cosa.
Sì,
molto,
sì,
interessante,
sì,
così. Ma questa cosa che nasce in questo periodo, e quindi le ragioni sono dovute a un Giappone molto lontano in fase di crescita ovviamente culturale e quindi maturazione, diciamo, delle sue tradizioni, però questa cosa si perde.
Questa cosa va avanti per un paio di secoli ancora, perché è un periodo anche di lotte intestine tra le grandi casate nobiliari giapponesi, man mano che emergono le casate militari, che poi nei secoli successivi andranno a sostituire il potere politico. Quindi nel momento in cui le grandi casate militari, soprattutto le due famiglie principali, quella dei Minamoto e quella dei Taira, si scontreranno e poi ne uscirà fuori una famiglia vincitrice, che è quella dei Minamoto, allora la pratica dell'insei verrà abolita, perché ovviamente si tenderà a togliere qualunque potere reale all'imperatore, in modo che resti soltanto una figura di riferimento religioso o puramente formale,
come la regina Elisabetta oggi, in qualche,
sì,
modo, insomma,
sì, esatto,
anche garante, diciamo, di istituzione,
esatto,
però
mentre, sì, il potere politico va in mano alle grandi famiglie che
o insomma le nostre monarchie costituzionali,
sì,
in qualche modo non c'è un legame diretto, ma come funzioni ridislocate,
sì, esatto,
questo sì, insomma, che non è, diciamo, una novità del Giappone, perché peraltro appunto sono situazioni che, ripeto, si sono viste con contesti non democratici moderni, però anche in altri ambiti,
sì, sì,
delle grandi società che, cioè, tutto si trovano a dover confrontarsi proprio col problema del troppo potere concentrato in una persona,
sì,
sola.
Sì. E questa dicotomia tra il potere reale tenuto dalla famiglia militare, dalla casata militare, che poi è impersonata dalla figura dello shogun, e l'imperatore, che invece detiene soltanto appunto questa rappresentanza formale, si manterrà fino in epoca moderna, insomma, contemporanea.
E questo, per fare un esempio, riferimento al nostro mondo, diciamo, Giulio Cesare, insomma, viene ammazzato per questo, proprio perché quelli che sono i congiurati sostanzialmente difendono la Repubblica, che lo dice la parola stessa, diciamo, il potere, diciamo, quantomeno è condiviso dal Senato e quindi amministrato in un modo diverso da un concentramento che all'epoca è dittatura, però la dittatura, oggi uno usa questa parola e pensa subito al Novecento, ma è diverso, anche se chiaramente appunto lo è formalmente come un accentramento del potere nelle mani di un singolo. Poi la cosa appunto invece andrà male rispetto ai congiurati, perché la Repubblica di fatto, anche uccidendo Cesare, non sopravvive nella forma che loro speravano, e si ha il Principato e poi l'Impero molto dopo, perché tutti parlano di Impero, ma tutto il primo periodo è Principato, non è proprio, questo ci tengo a precisarlo, mi hanno educato in famiglia.
È dura, ecco, non ci si può permettere neanche una sbavatura.
No.
E qui, tornando appunto invece, sì, al Giappone, e questo era solo perché così colleghiamo sempre il nostro mondo, perché io,
sì,
diciamo,
sì,
da antropologo tendo proprio a comparare, specialmente in campo ovviamente di culture come simili ma così lontane come possono essere appunto il Giappone e l'Italia o comunque l'Europa. dove però, ripeto, ci sono delle curiose attinenze. Mentre appunto, tornando al Giappone, abbiamo visto questa parentesi, il nostro ascoltatore sarà soddisfatto, e uno dei temi invece che l'altra volta avevamo accennato, ma che invece oggi volevo approfondire, è quello legato ai samurai, cioè la katana, cioè l'arma, le armi, perché non c'è solo la katana, quali sono, cosa sono, e in questo parallelamente il suicidio, perché parlare di suicidio in Giappone è un po' diverso che nel nostro mondo, somiglia più al suicidio appunto dei romani, nel senso che un generale romano, se è sconfitto per esempio, è un tale disonore che manco torna insomma a Roma, e se non viene ucciso sul campo è meglio che, diciamo, provveda da solo. Ma non solo, ci sono anche appunto, a parte c'è il suicidio di Socrate che è molto politico, è molto filosofico, però appunto indica che la morte ha un significato molto diverso nel mondo antico e nel mondo romano, cioè è di proprietà della persona che decide se farlo o non farlo, perché farlo, e di nell'ambito del costume rientra una certa morale, che però è una morale, non dico aristocratica, ma nel senso d'élite, perché bisogna avere una coscienza di un certo tipo per maturare queste scelte. Invece appunto è il cristianesimo inevitabilmente che poi determinerà tutta una serie di questioni, per cui per molto tempo appunto i suicidi ovviamente saranno addirittura seppelliti intera sconsacrata, perché è un peccato piuttosto grave, in quanto il cristianesimo dice che la vita non è tua ma è un dono di Dio, che però non è un dono vero, perché i doni uno non è che se li riprende, insomma, invece Dio se lo riprende, e questo non solleva grandi perplessità, in realtà sì, e quindi ci sarà sempre un conflitto, e quindi questo tema sarà molto molto studiato qui da noi, proprio perché c'è questo conflitto, mentre in Giappone
in Giappone dobbiamo contestualizzare il suicidio in tutt'altro schema di riferimento. Innanzitutto, se parliamo dal punto di vista buddista, la morte è solo un passaggio a un'altra forma di esistenza, che può essere una reincarnazione in un'altra forma umana o animale, dipende come è andato il nostro karma nella vita precedente, o può essere anche uno scalino superiore verso l'illuminazione. E
il karma è, diciamo, come ti sei comportato.
Più o meno, più sì. O meno, no? Le azioni della tua
perché
vita.
Anche gli egizi pesano il cuore.
Esatto, sì.
C'è
sì,
una
sì,
bilancia,
sì, sì.
E quello di se pesa tanto, il karma sarebbe esatto. In chiave buddhi negativo. E quindi
sì, insomma, sì, sì, il tuo
se
karma
è leggero. Ecco.
Sì.
Se il tuo karma, tra virgolette, è leggero, per dirla col metodo egizio, che poi sarà la base del nostro al di là, anche cristiano, tu avrai una serie di conseguenze. Il karma quindi sì. Dice: se non è andato troppo bene, finisci dentro un insetto.
Potresti.
In un altro umano. Bene, quindi?
E quindi già così, insomma, non è, il suicidio non è considerato un peccato,
ovviamente,
non esiste.
Perché c'è una visione ciclica,
c'è una visione
non
ciclica.
Lineare.
Esatto, esatto. E Mishima, ad esempio, che era uno degli autori più importanti del Novecento e che è morto suicida nel 70.
Pubblicamente,
sì. Diceva che il suicidio è la sublimazione della solitudine a cui comunque l'uomo deve soggiacere per sua natura. E che però nel suicidio inteso alla giapponese ne diventa, come dire, una soluzione estetica perfetta, diciamo che chiude il cerchio.
Allora, prima di vedere che cosa è successo a lui, perché lui ha un guaio, ma prima vediamo come si fa.
Sì, come si fa tecnicamente?
Sì, come viene codificato.
Allora,
poi voglio dire, uno può darsi pure che si butta da una rupe,
sì,
nella
certo.
Storia del Giappone, però magari quello fa parte di così altre persone.
Sì, 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 esatto. No,
quello vero è codificato.
Esatto, quello vero che si chiama seppuku oppure harakiri, che è semplicemente un
e
modo.
Questa è una cosa che forse più famosa del
sì?
Giappone.
Sì, forse
chi
sì.
Non lo conosce.
Vabbè,
sono i harakiri.
Sì, sì, le cose scabrose.
Cioè, i kamikaze, insomma,
esatto.
I kamikaze, li conoscono tutti.
Eh sì, ma anche
che
i kamikaze sono... si suicidavano,
esatto,
per cui
esatto.
Anche un altro modo.
Poi ci arriviamo. Prego.
Sì. È il suicidio codificato nel sistema del Bushido, cioè nella come dire, nell'etica del samurai, quindi nella via del guerriero. La maggior parte dei suicidi o dei guerrieri che si uccidevano era per disonore, per aver disonorato, per non aver per essere uscito dal campo di battaglia sconfitto o per non essere preso prigioniero. Quindi comunque è un'etica della sconfitta che poi porta al suicidio. Il samurai in genere porta due o tre spade. E la katana, che nell'immaginario collettivo, insomma, è abbastanza famosa, ed è la spada che noi tutti conosciamo.
Dopo Tarantino, dominio pubblico.
Sì, sì, dopo Hattorianzo sì, e Kill Bill, esatto, la katana ormai non ha più segreti.
È sdoganata.
Sì. E il wakizashi, che è una, diciamo, ha la stessa forma più o meno, sì, della katana, un pochino più piccola, e viene sempre portata alla cintura come la katana. E poi il tanto, che è un pugnale un po' più corto del wakizashi, che a differenza delle altre due spade non ha la guida, la tsuba. E con il wakizashi, che è appunto la spada più corta, il guerriero si squarcia il ventre, e il suo secondo, che in genere, esatto, ha da sinistra a destra, sì, e cercando anche di tirar fuori le viscere nel frattempo, mantenendo sempre un'espressione, come dire, moderata, senza provare, cercando ovviamente di non provare, esatto, di contenere le emozioni. E nel frattempo c'è un secondo alle sue spalle, che in genere è il suo compagno più fidato, uno dei suoi migliori amici, insomma un commilitone,
che lo deve saper fare,
che lo deve saper fare assolutamente, gli deve tagliare la testa in un colpo solo, sì sì, ed è la persona che lo decapiterà.
E questo con la katana è possibile, perché
è un'arma affilatissima, certo, bisogna avere la mano,
e bisogna avere la mano ovviamente, però l'arma aiuta, esatto, ma serve la mano.
Sì sì, le donne, le compagne dei samurai potevano portare una lama, che in genere era il tanto, quindi il pugnale. E anche la donna spesso utilizzava, cioè chiudeva il suo ciclo vitale con un suicidio. Il suo metodo era diverso, però appoggiava la lama sulla gola con la mano destra, e con la sinistra dava una botta secca alla lama che entrava nella gola. Per, diciamo che a lei non veniva tagliata la testa, però l'importante era mantenere una posizione del corpo che fosse adeguata, e quindi la donna, che dobbiamo immaginare vestita con il kimono, si legava le caviglie così che le gambe non si aprissero durante la morte.
Non sappiamo nel dettaglio perché c'è questa variante, diciamo, ventre-gola.
Perché è più consono per una donna non spogliarsi del tutto, non togliersi il kimono, perché è un gesto che nella maggior parte dei casi fa in solitudine, quindi non avrà un secondo che si preoccuperà del suo corpo, e nello specifico femminile appunto era bene ritrovare il corpo, come dire, in una posizione composta, per il motivo delle gambe chiuse. Con un kimono che non si apre.
Che succede al povero Mishima da un punto di vista proprio tecnico?
Ah sì, beh, questo è un dettaglio molto scabroso. Sì. Mishima negli anni 50 fa un viaggio in Grecia, si innamora della classicità e dell'estetica del corpo dal punto di vista classico e anche di come lo
conosce. Quindi Mishima diventa Apollineo.
E quindi sì, decide che il bodybuilding diventerà una delle sue attività preferite. E per cui,
e questo negli anni 50.
Questo negli anni 50, per cui lui per anni si allenerà tantissimo e diventerà molto muscoloso.
Il
che non aiuta quando ti devono tagliare la testa, soprattutto in un momento di forte emotività.
Ma anche gli addominali.
Ma anche dove, però quello lo fa,
lui
con grande motivazione.
Però
lui c'ha un collo taurino,
chiaro,
esatto, dei deltoidi, trapezi, esatto.
Una forte muscolatura.
Il suo compagno, allora faccio una piccola parentesi,
certo.
Mishima il 25 novembre del 1970 occupa con alcuni compagni del Tatenokai, che è l'associazione degli scudi, che era una sua piccola organizzazione paramilitare, occupa l'ufficio del ministro della difesa.
C'è un legame con D'Annunzio in qualche modo?
Solitario,
che è un nazionalismo, un suo gruppettino di militari, niente di diretto, però somiglia.
Sì,
un
somigliamo,
po'
è stato infatti
no?
Spesso, sì,
sempre per far capire, però ovviamente con tutte le tue differenze, lui ha un suo gruppettino e fa questa occupazione.
Fa questa occupazione dell'ufficio del ministro della difesa, fa un discorso alla nazione in diretta radio e video.
Si trova
il video, si trova, e si trovano anche le trascrizioni del discorso, e appellandosi appunto a questo nazionalismo e a questa a quella che lui si augurava sarebbe stata una nuova rinascita dell'estetica giapponese, da contrapporsi alla democraticizzazione e all'occidentalizzazione imposta dopo la Costituzione del 47, dopo l'occupazione, dopo il governo d'occupazione americano e lo scappo. E dopo questo discorso, come segno di protesta massima, decide di suicidarsi, quindi si squarcia il ventre, e il suo compagno Morita, che poi dicono essere stato anche il suo amante, gli deve tagliare la testa, ma il collo di Mishima è troppo grande, troppo muscoloso, quindi Morita ci mette 3 colpi e comunque non ce la fa, per cui deve subentrare un altro compagno che riesce a tagliarsi in un solo colpo. Morita, preso dalla vergogna, si suicida anche lui. Così finisce un bagno di sangue. Sì, esatto.
Questa storia, insomma, è, come dire, lo dico banalmente, molto giapponese.
Molto giapponese, sì. Poi
e poi fu in diretta, insomma, poi che è una cosa a cui adesso ci siamo quasi abituati, però esatto. All'epoca no.
All'epoca
in diretta nazionale. Poi gli altri 3 superstiti furono arrestati, se non sbaglio, per occupazione di suolo pubblico. Gli vennero dati 4 anni di carcere, credo, non sbaglio.
Questo, anche se non sembra, ma in realtà ci colloca invece, visto che siamo nel 70, in un contesto in cui il Giappone invece, come dire, è immerso da qualche anno in una situazione che riguarda un po' tutto il mondo, almeno quello, diciamo, con delle civiltà molto organizzate che creano le condizioni perché si generi quello che quest'anno, peraltro, è il cinquantenario, il 68.
Sì.
Che c'è stato anche in Giappone.
E quindi allora un altro dei temi che appunto avevamo deciso che oggi avremmo trattato, che non avevamo affrontato l'altra volta, mi sembra ovviamente doveroso, proprio perché c'è un cinquantennale ed è un grande legame, diciamo, con Oriente e Occidente, perché quei giovani alla fine si parleranno, anche se a distanza, però insomma, ci sono dei legami non proprio direttissimi come potrebbe essere oggi con i mezzi che abbiamo, ma certamente c'è anche un legame.
Non sono neanche inesistenti come era fino a qualche decennio prima.
E che cos'è Zengakuren, insomma, sì. Ecco, che cosa succede in Giappone e come finisce, nel senso, perché finisce come finisce?
Allora, lo Zengakuren nasce formalmente nel 1948 ed è la lega degli studenti anarcocomunisti. Poi in realtà manifestazioni, piccole aggregazioni di studenti in questo senso c'erano state anche
voglio
prima.
Aggiungere che domani, credo, è il 5 maggio,
domani è il 5,
non è solo la poesia celebre, ma anche un altro evento, forse anche più importante, diciamo, senza dubbio, perché mentre lì si celebra una morte, qui si celebra una nascita. Il 5 maggio del 1818 nasce una persona a tutti molto cara, a me molto in particolare, che si chiama Carlo Marx, e che ricorre quest'anno i 200 anni. Ecco, quindi questo 200-500, pensare che...
ce lo doveva mettere in qualche modo.
No, non è che ci sta tutto, perché adesso abbiamo parlato del Giappone, poi improvvisamente negli anni 40 ci stanno dei giovani che fanno dei gruppi anarco-comunisti.
Sì.
Ora, siccome ci sarebbe stato anche un forte partito comunista in
appunto,
Giappone.
Come proprio Marx, e poi lui incontrerà Bakunin, avranno anche uno scontro, incontra Proudhon, avranno uno scontro, però tra intellettuali, insomma, è questa gente qui, certamente, ma è che comunque scatena un pensiero che, insomma, alla fine arriva, per quanto con tutti i limiti che culturali ci possono essere nel luogo di approdo, arriva in questo Giappone
a 10.000 km.
Esattamente, all'epoca erano tipo 3 giorni di viaggio anche con gli aerei, perché comunque bisognava fare scalo, non c'erano gli aerei jet ancora, parlo degli anni 40, no?
Sì, sì.
Quindi era un posto vicino ma lontano. Più vicino del mondo antico. E quindi ci sono.
C'era la Cina vicina.
C'era la Cina vicina, che è veramente la Cina è vicina.
Sì.
Basta quei giochi di parole, vai avanti.
Sì, c'è da dire che durante la Seconda Guerra Mondiale il Partito Comunista Giapponese non aveva avuto un buon momento, quindi in realtà dopo
c'era qualche problema di agibilità,
era
esatto,
un clima poco favorevole.
Sì. Esatto, c'era leggermente, sì. E quindi diciamo che dopo la democraticizzazione del paese, anche se imposta, si riesce a, ad esempio, molti
Si aprono spazi
spazi di sinistra,
certo.
Esatto. E vengono rilasciate le persone che erano state imprigionate per attività comunista e quindi antistatale, anti-impero,
i cosiddetti
sovversivi. E poi soprattutto
lo ricordiamo perché è morto uno dei fratelli Taviani e quindi c'è un bel film che si chiama Quei sovversivi, riguardatelo, non era male.
Beh, no, per nulla,
per nulla proprio. No, l'ho detto per sempre per... quindi insomma, ecco.
E poi succede un'altra cosa, c'è una riforma scolastica, quindi per la prima volta le scuole si aprono si aprono alla popolazione, quindi non soltanto agli aristocratici o alle famiglie più, più elevate. E quindi nelle università c'è un vivaio numerosi, fortissimo, che riesce a raccogliere numerosi, numerosi studenti che prendono questo testimone che arriva da, da più a ovest.
Certo, e che vogliono?
Proprio in ambito universitario lo Zenga Kuranna stila alcuni punti, quindi ad esempio per gli studenti lavoratori che lavorano per mantenersi agli studi vogliono delle paghe più elevate, vogliono un accesso più ampio alle università e alle scuole superiori, vogliono una democratizzazione reale delle scuole, vogliono anche riformare il sistema di entrata all'università e all'istruzione superiore.
No, dico, te l'ho fatto dire, che perché vogliono quello, che vogliono la Sorbona, che vogliono la Sapienza, che vogliono la Berkeley, insomma, esatto, in modi diversi, ma in contesti diversi, però in fondo, come dire, a certe condizioni, in un paese anche così lontano, le cose sono le stesse, perché insomma,
se
tu apri a tutti,
esatto,
e quindi tutti dicono, beh, ok, allora miglioriamo ancora di più.
Miglioriamo e soprattutto riformiamo un sistema che comunque si basava su un sistema europeo di istruzione che era vecchio, era proprio vecchio, quindi aveva bisogno di riformarsi. Per la prima volta gli studenti si rendono conto che hanno un potere anche politico, e quindi nascono le prime manifestazioni, i primi scioperi in ambito universitario, e lo Stato se ne accorge.
Ti interrompo perché suggerisco ovviamente a questo punto, sempre per così velocizzare la conoscenza, oltre alla lettura, e quindi verranno da te a chiedere tutto quello che possono così consultare per approfondire per esempio questo tema, però molto facilmente è reperibile un film che è il più bel film di Nagisa Oshima. Mm-hmm. Tutto bene?
Sì.
Meno male. E che tutti conoscono per L'impero dei sensi, che rimane comunque un bel film perché non è un film pornografico per niente, ma è invece...
No, anche prevede pure una certa attenzione, perché altrimenti non ti ci raccapezzi.
Certamente. Ombre e nebbia sul Giappone, che invece è proprio sui giovani e la contestazione, ed è un bellissimo film come della Nouvelle Vague giapponese, perché poi la Nouvelle Vague c'è dovunque, che poi significa che giovani del dopoguerra prendono in mano anche la cinepresa dappertutto. Chi gliel'ha insegnato questo? Un italiano, a tutti i giovani del mondo, quello che gli ha insegnato questo è un italiano che si chiama Roberto Rossellini. Volevo dire questa cosa.
Giusto.
Ogni tanto anche noi. Ci abbiamo i nostri punti di riferimento, che ha dato vita, quella più nota è quella francese, sicuramente, perché lui fu molto più apprezzato in Francia che in Italia, Rossellini, a un certo punto, no? Perché fu accusato di tradimento quando poi abbandonò quello che aveva fondato, cioè il cosiddetto neorealismo. Però invece
non gliel'hanno perdonato.
Non gliel'hanno perdonato, una certa critica. Invece lui aveva capito che bisognava fare altro. E quindi Paysà, per esempio, che è un film fondamentale proprio per l'uso della macchina da presa, un modulo narrativo, non entro nel merito, insomma, diventerà un punto, e non solo quello. E c'è anche una novità giapponese, Oshima, Nagisa, è uno, diciamo, dei personaggi di punta di questo nuovo cinema degli anni 60 e 70, che poi avrà una sua storia, che fa questo film Ombre e nebbia sul Giappone, importantissimo, recuperatelo. Bene. Invece, cioè, un po' ottengono però questi giovani.
Sì,
alla fine il Giappone anche in questo si modernizza.
Stavolta
dal basso.
Stavolta dal basso per la prima volta, anche se lo Stato...
È un evento storico proprio per la loro storia millenaria.
Sì, assolutamente. Anche se lo Stato reagisce malissimo.
Ovviamente.
Soprattutto all'inizio.
Certamente.
Però sì, ce la fa, in qualche modo ce la fa. Quindi mena pesantemente, anche perché poi c'erano i legami, insomma, dello Zenga Kuren con le frange anche più violente della sinistra giovanile, con quella che viene definita l'armata rossa giapponese, che fa esplodere un aereo della JAN, della Japan Airlines, in Libia, dopo aver liberato tutti, insomma, i passeggeri
e
l'equipaggio, quindi vuoto, ma lo fa esplodere. Cioè. Quindi comunque ci sono contatti tra i palestinesi e i giapponesi, soprattutto sul territorio dei Paesi Bassi, quindi c'è un'intensa attività giapponese in Europa e in Medio Oriente, quindi è un paese che si sta aprendo anche politicamente al mondo. Quindi in realtà sì, gli studenti ce la fanno, per la prima volta riescono a capire che...
Però, diciamo, sul lungo periodo invece, diciamo, l'idea che c'è dietro a tutto questo, per le ragioni che l'altra volta avevamo esaminato, quindi non le ripetiamo, le motivazioni sono le stesse per cui non attecchisce il cristianesimo dei gesuiti, e cioè c'è una cultura che è un po' problematica per, nell'accettare pienamente un messaggio di questo tipo che è molto rifondativo, diciamo, sì, del loro modulo. E quindi insomma la sinistra, questa sinistra così potente, anche qui non va molto bene, ma insomma ha le gambe per poter tentare, perché viene da qua, e quindi insomma non è estirpata, anche se lo scenario attuale è tragico, ma non... lì invece le cose non vanno benissimo, perché in fondo la sinistra giapponese poi non avrà un seguito così potente, no, quanto non è stata potente in quel momento.
No, esatto, e poi comunque ci avviamo verso gli anni Ottanta e lì arriva veramente il boom finanziario, quindi in realtà il paese si orienta verso una crescita economica e finanziaria quasi folle, che poi insomma scoppierà negli anni 90 e porterà insomma anche alle bolle finanziarie che finalmente esplodono, e quindi la società si orienterà in un altro senso.
E quindi proprio il pensiero non trova
esatto,
un seguito,
non trova, esatto,
ai corpi che si sono mossi in quei 20 anni prima.
Sì, è vero.
Questo ecco, quindi lo chiudiamo qui. Invece un'altra cosa, sempre all'atere, ma che riguarda situazioni molto così emblematiche, dopo la katana e i kamikaze che sono conosciuti, certamente l'altro, forse la triade più conosciuta del Giappone è la Yakuza, cioè la famosa mafia giapponese, così viene chiamata. Ma che cos'è veramente e come funziona? Noi conosciamo ovviamente il rito chiave, diciamo, che è il taglio del mignolo, perché si vede anche al cinema.
O i tatuaggi. Ovviamente.
I tatuaggi, ovviamente. No, però sempre per tornare alla violenza.
Sì, sì,
giusto. Con quel coltello.
Sì,
il tagliamignolo, per la
il tagliamignolo.
Esatto,
sì.
Quindi anche loro. Che radici ha, come si struttura? Perché insomma il rapporto con il potere è un po' diverso che qua, per quanto riguarda il discorso, no?
Un po' sì, nel senso che si instaura in una società, sì, in una società che è diversa dalla nostra.
Certo.
Però è vero che si va ad inserire nei buchi dello Stato, dell'impero, chiamiamolo. Quindi è vero, quindi sì, ha radici comunque più, sì, ha radici antiche comunque. E poi si sviluppa con quello, diciamo, con un metodo che è riconoscibile anche da noi, quindi con lo sfruttamento della prostituzione, soprattutto dagli anni 50 in poi, quando con il gioco d'azzardo, che in Giappone va tanto, con il pachinko, con le sale, quelle che per noi, che noi consideriamo le sale slot, insomma, con i quartieri del piacere. E più di recente, nei casi di cronaca più recenti, con lo smaltimento dei rifiuti dopo Fukushima.
Questa è la Yakuza recente,
sì,
quella tra virgolette mitica della cinematografica,
è quella che ha cercato di costruire su di sé una mitologia del samurai, quindi di un'etica del guerriero riportata all'interno della gerarchia mafiosa, anche nella gerarchia stessa.
Ed ecco quindi che il mignolo diventa
un simbolo del fatto che
è l'onore, no?
La lama, esatto.
Io ti dico, guarda, mi taglio,
mi purifico.
Sì, esatto. E quindi una gerarchia di stampo familiare, proprio come quella delle famiglie militari, e una
perché
scalata.
Sono tagliato anche Robert Mitchum in un famoso film. A proposito di film,
sì,
invece,
parecchio famoso film.
A proposito di film, invece, ne voglio citare un altro e poi ti lascio subito la parola all'argomento successivo, sempre legato a quello che stiamo dicendo, perché il titolo è chiaramente inequivocabile, almeno quello originale, e io dirò quello originale, che poi è il più bel film di uno dei più grandi registi francesi, non Nouvelle Vague, o quantomeno no, nel senso, perché viene da un'altra esperienza già grande quando comincia a lavorare, anche se il periodo è quello, che è Jean-Pierre Melville, immenso in tutta la sua cinematografia, però Les Samouraï, appunto, è il film suo più bello in assoluto. Il Samurai, in questo caso,
oddio, c'è l'imbarazzo della scelta.
C'è l'imbarazzo della scelta, però io considero sicuramente Les Samurai e Le Cercle Rouge, diciamo, ecco, sono i due proprio in assoluto che dovete rivedere. Non vi dico i titoli degli anni, ve li andate a cercare, imparate il titolo.
I compiti per caso.
Esatto. No, nel senso che uno deve. Ma lo trovate facilmente. Questo Le Samurai
lo vedete doppiato in giapponese.
No. Magari Le Samurai, cercate la versione sempre in lingua originale, sottotitolata, perché è meglio, anche perché è più lunga, la versione più estesa. Il protagonista, che diciamo Le Samurai, ecco, è Alain Delon, che è un personaggio che ci sta tutto, perché lo fa apposta il Melville, infatti comincia con una citazione del Bushido. e anche le Cercle Rouge, che il cerchio rosso, mm-hmm. è una cosa che riguarda il buddismo.
Sì.
Quindi insomma, questo per dire che c'è una ricezione talmente profonda, sì. di questo mondo, che per dire proprio le samurai è una versione in cui Alain Delon incarna nella Francia degli anni fine 60, inizio 70, un gangster, si fa, diciamo, un po' particolare, molto bello, sicuramente non solo perché è Alain Delon, ma anche il personaggio, che ha tutto un suo percorso di grande rettitudine morale in un contesto chiaramente però di criminalità.
Sì.
Quindi vedete e rivedete questo film, se non l'avete visto vedetelo la prima volta. Io, quelli che possono vederlo per la prima volta, li invidio, perché io l'ho visto 20 volte e mi piacerebbe sempre che questi film li potessi rivedere invece per la prima volta e provare quelle emozioni immense che si provano, perché è un capolavoro assoluto. Detto questo, mm-hmm. quindi avete dato
un partigiano Melville, fra le altre cose.
Melville poi è stato anche un partigiano gollista, ha fatto anche un film ambientato proprio in un campo di concentramento, bellissimo, ma insomma rivedetelo tutto Melville, perché vale la pena. Questi due però, ecco, le Samurai e le Cercle Rouge, sicuramente sono da recuperare. Poi abbiamo detto Nagisoshima per quanto riguarda Ombre e Nebbia, il titolo originale non lo so, non, tu lo sai.
Film no.
In giapponese. E invece un altro passaggio, appunto, sì. abbiamo detto, quindi dopo la Yakuza, giusto?
Uh-huh.
Che ha questa storia interessantissima e che, come tu hai detto, ecco, è molto importante, perché quella nuova, diciamo quella dell'ultimo secolo, va a recuperare lo scioglimento dei samurai del 70, 1870, quando il corpo viene, sì. viene sciolto. Quindi c'è anche un elemento... che li lega appunto a Mishima, che lamenta la perdita proprio, sì. appunto, di quel mondo, in una chiave completamente diversa, però anche la criminalità in qualche modo si va a prendere,
sì, sì.
così, degli aspetti di un adulto per dotarsi di un senso che non è proprio del crimine. E questo, per chiudere, ti chiedo conferma, loro lavorano sempre per famiglie,
sì, esatto, cioè, le cosiddette Uji. Le Uji sono le classiche famiglie in cui...
Nel senso, sono legami proprio di sangue.
Sono legami di sangue o di sangue o vengono fatti, vengono creati attraverso matrimoni, attraverso adozioni. Sì, questo è vero.
Quindi questo per, diciamo, la mette in comune con tante altre forme di criminalità, perché chiaramente la famiglia è un legame arcaico.
Esatto, sì.
Quindi
sì.
Dà delle garanzie.
Inalienabile, se...
Esattamente.
Se non con la morte.
Esattamente, che abbiamo affrontato. Sì. Un altro dei temi che abbiamo detto di affrontare oggi era quello del cibo.
Mm-hmm.
Qui facciamo una piccola invasione rapidissima, anche se è una cosa molto recente l'origine, però insomma sicuramente nel Novecento chiunque è andato in Giappone ha notato che nei ristoranti c'è l'equivalente del cibo in cera.
Sì.
Ora non più, perché ho usato una polietilene dagli ultimi 20 anni, ma
il senso rimane quello.
Sono uguali, no?
Sì, di poter vedere che cosa si andrà a mangiare.
E questo viene inventato da un giapponese negli anni 10-20, perché arrivano i cibi non, diciamo, ortodossi,
non tradizionali,
e quindi vengono mostrati per attirare.
Certo.
Poi questa cosa invece nell'estetica giapponese, come ci dicevi tu, che si adattano talmente tanto che la introiettano e la fanno diventare una caratteristica che riguarda il 98% dei ristoranti.
Si trova davvero dappertutto e
raccontaci un po'.
Se non avete avuto la fortuna di fare un viaggio in Giappone e vederle, vi posso assicurare che sembrano davvero piatti veri, sono davvero realistici, ma ad un livello incredibile, e questo da un certo punto di vista aiuta anche gli stranieri che non riescano a leggere il menù, e questo è un fatto divertente e anche molto utile,
perché
esatto,
voglio questo,
esatto, anche, sì, anche perché nel servire un piatto si sta molto molto attenti all'estetica, soprattutto se scegliamo un buon ristorante, quindi quel piatto sarà presentato esattamente come è descritto, perché l'estetica in Giappone è una parte considerevolmente importante, oltre al gusto.
Abbiamo visto
di un piatto
nel suicidio,
sì, esatto, insomma, nel suicidio, figuriamoci nel cibo.
Siccome le due cose sono vita morte, quindi mangi e muovi,
esatto,
e poi ti riproduci, ma insomma, e anche sulla sessualità abbiamo detto.
E a proposito di questo, se posso dare un piccolo consiglio, ho visto da poco su Netflix, per chi ce l'ha, o si può recuperare forse su internet, c'è un documentario davvero bello che si chiama Jiro e l'arte del sushi, e parla di un cuoco, uno shokunin, un artigiano del sushi, che si occupa soltanto di questo, fa questo da più di 70 anni e ha portato l'estetica del suo lavoro a livelli immaginabili. Ci sono i critici gastronomici in Giappone che dicono che morto lui non si farà mai più il sushi a quel suo livello, cioè si abbasserà il livello medio del sushi nel mondo. Un pasto da lui che consiste di 12 pezzi di sushi costa a partire da 30.000 yen, che sono circa 300 euro. A partire da,
perché c'è tutto un tempo di lavoro,
perché c'è un tempo di lavoro, un'estetica portata all'estremo, cioè tu in realtà al di là del gusto e della qualità del cibo che mangi, paghi il lavoro che il cuoco, lo chef e i suoi aiutanti in cucina fanno nella scelta, nella lavorazione, nell'estetica. La lavorazione poi non è mai altissima, perché si tende a mantenere l'ingrediente puro, quindi nella sua essenza.
Ora, questo fa sì che tutti i nostri ascoltatori lo sapranno, ma lo ricordiamo: il mercato del pesce di Tokyo è il più grande mercato del pesce del mondo.
Sì,
ha una modalità molto particolare di compravendita, un ambiente pazzesco.
Sì, Tsukiji.
E vogliamo aggiungere una cosa, perché insomma, se no facciamo un'apologia: che in Giappone ha anche delle responsabilità,
sì?
Perché questi tonni
non indifferenti,
esatto.
Sono cacciati perfino qui da noi. Il tonno rosso di corsa di Carlo Forte va tutto in Giappone,
è
non
vero.
C'è più, perché prima, quando negli anni 50 si pescavano questi tonni, erano anche di 300-400 kg, oggi sotto i 150, sopra i 100 non si trovano più, perché non fanno in tempo a crescere.
Fino a 50 anni fa il sushi era un alimento che si mangiava ogni tanto quando si andava a mangiare fuori, e magari era anche costoso, quindi non era quell'alimento che adesso in Giappone si trova dappertutto, ovunque, in ogni supermercato, costa pochissimo, si può trovare anche a un prezzo molto basso, e che quindi ha causato una pesca a strascico intensiva che ha portato alla scomparsa di alcune specie che erano autoctone nel Giappone, o a rischio estinzione
anche altrove.
Esatto.
Seconda cosa, ovviamente, che non ci fa amare il Giappone, lo dobbiamo dire, sono le povere mie care amatissime balene.
Eh sì.
Che non sono tantissime, perché sono molto grandi, e quindi siccome la gestazione è molto lunga e ce ne fanno solo un cucciolo, specie l'azzurra, che non era cacciata prima perché non si poteva tirare a nave, ma se la inventano proprio i giapponesi la caccia dell'azzurra, perché con i grandi cannoni, diciamo,
da guerra
che sparano l'arpione, e le navi che aprono la poppa, quindi fanno entrare l'intera balena, si può caricare anche un'azzurra che arriva fino a 30 metri, arrivava, perché anche qui, diciamo, le dimensioni non sono quelle stesse.
E quello è il senso, insomma, del sacrificio per l'estetica, che a volte è un prezzo troppo alto, così come ad esempio nella medicina cinese, che ha portato sull'orlo dell'estinzione tigri, rinoceronti.
No, queste sono le tradizioni assurde, ovviamente, rimuovere comunque qualunque tradizione, perché non è che per la tradizione ammazzo, anche perché le specie finiscono, poi la tradizione finisce comunque,
con la specie, sì.
Però siccome il costo è troppo alto bisogna intervenire, ma tutti i paesi piano piano ci stanno un po' pensando, ecco, un po' tardi, ma comunque i passi avanti si spera che si fanno. Chiusa questa parentesi negativa del Giappone che caccia le balene, ma ci sono anche i norvegesi, però loro sono i più cattivi, diciamo,
anche perché sono
quindi più. I norvegesi sono quattro gatti, perché sono 8 milioni, cioè 6 milioni, quello sono 126 milioni. Una cosa sola, anche il sushi, un po' come anche la l'estetica di. Una cosa, per vedere, ci sono dei filmatini su YouTube, però se volete vedere, diciamo, una bellissima rappresentazione di come si fa questo cibo, come una volta, nel senso con la cera, perché poi oggi si è sostituito con i poli, non mi ricordo come si chiama, insomma, sostanze chimiche, sintetiche, sempre però non nocive, però la cera appunto si deteriorava. Ora questi durano molto di più, infatti c'è una crisi, perché chiaramente prima c'era un'industria di metallo, però è ridotta perché durano molto
di più. Lo fai una volta
e quindi lo facevi una volta e adesso ti dura un po'. Prima invece si la cera dopo 2 o 3 mesi, un anno, insomma, un po' e quindi bisogna riordinare. Questa cosa, dicevo, abbiamo detto, nasce intorno agli anni 20 del Novecento, però anche il sushi non è così antico come ci
No.
Uno pensa, non pensa al cibo giapponese, sono mille anni che lo fanno. No, è una cosa dell'Ottocento, vero?
Sì. Sì, sì, è una cosa recente, insomma, sì, c'è un paio,
cioè,
di secoli.
È un cibo da strada che i pescatori mi si mettono a vendere tagliuzzando dei pezzetti sul, proprio sul porto.
Sì, anche perché prima magari si consumava il pesce anche un po' arrostito o salato, perché doveva durare. Poi ovviamente non appena il Giappone si è aperto agli occidentali ha acquisito anche forme nuove, sia estetiche, anche un gusto nuovo, che diventa anche un nuovo gusto culinario. E comunque con l'espansione, un certo arricchimento, insomma, ha potuto anche permettersi più cose, un'espansione anche di una classe media, e sono nati nuovi gusti, e quindi è nato il sushi, che comunque è un cibo che si può mangiare anche con le mani, non solo con le bacchette, è molto pulito, molto veloce da mangiare, quindi si poteva consumare facilmente, ad esempio nelle cene con le geisha, nelle cene d'affari, era insomma un alimento di veloce consumazione e bellissimo da vedere. Quello
spiega,
io lo devo dire.
Hai detto le geisha perché non c'è il plurale.
Perché io vabbè, perché io sono un po' radicale, nel senso, no, che tu, se imparo la
devi dire, quelli parlano così perché
è giusto,
devi,
sì,
insomma,
sì,
non
sì,
si
sì.
dice, no?
Perché geishe è un, come dire, un'italianizzazione di una parola che in giapponese non ha un plurale in sé, nel senso che è formata da due ideogrammi e quelli sono, si pronunciano geisha al singolare,
geisha,
esatto,
questo,
sì.
Sì,
esatto.
No, non so se siamo pronti, è già con Samurai,
Samurai
abbiamo dato una
un
botta
colpo,
terribile,
so.
Adesso questo, se iniziamo, no, a dire ci sono molte geisha,
è difficile, io lo capisco.
Oh, invece, farete una bellissima figura
in ultima battuta. Facciamo un viaggio nel presente, mm-hmm, attraverso però quello di cui tu sei ovviamente maestra, cioè la letteratura.
Aiuto, sì.
No, senza aiuto. Ora però faccio una brevissima premessa, perché è la domanda, la premessa, nel senso, devo. L'Occidente, no, tutto il nostro Occidente, se si può dire, ma insomma in forma aerea sì, perché la letteratura, per quanto sia localizzata nella nostra cultura, ha una storia comune che va al passo con la nostra storia dell'Occidente, che è fatto di Francia, Italia, Germania, Stati Uniti, Inghilterra, i piccoli paesi più grandi, insomma, quindi tutta la Spagna. C'è una letteratura, c'è un romanzo che ha una sua storia, che riguarda questi paesi più o meno, perché poi come si colloca tra la fine del XVII secolo e gli inizi del XVIII, nella sua forma contemporanea, che attraversa tutte le letterature e ha una storia comune. Attualmente, in generale, si registra, questo lo dico io per esperienza mia, nel senso che io ho lavorato su questo proprio per motivi di lavoro, perché mi sono state commissionate, diciamo, delle voci per le Cinque di Treccani proprio sulla letteratura contemporanea, e quindi ho dovuto, insomma, mettere mano alle mie conoscenze, ma anche approfondimenti, perché bisogna prepararsi e quindi leggere e frequentare. Io ho potuto notare, perché per fare delle cose di questo tipo bisogna avere un quadro più ampio, mm-hmm, che scrivi, a parte che è nato e morto e ha scritto quei libri, insomma, no? E però non si può neanche fare un saggio per ogni autore, perché una voce è sintetica, e la sintesi però implica che bisogna avere un quadro molto, diciamo, chiaro di quello che si va a sintetizzare. Ecco, io dico che noi, diciamo, penso, ma non sono il solo ovviamente, che allo stato attuale l'Occidente è ha un immaginario paralizzato, no? Uh-huh. E quindi c'è una letteratura che in varie forme esprime disperazione, solitudine, quindi disperazione nel senso anche mancanza di futuro, e quando invece la letteratura, per esempio la fantascienza, sicuramente più di tutte, in tutte le sue declinazioni contemporanee, si è confrontata, vede distopie, cioè c'è un immaginario molto catastrofico, no?
A livello di letteratura occidentale, mai come in questi anni, c'è la fortuna,
no?
Con le distopie.
Sei d'accordo?
Sì, sì.
Sì, ma anche quelle, ma anche quello che diciamo prima venendo qui, l'autofiction,
sì, sì.
Che è il nulla, perché sono i cazzi tuoi raccontati. No, lo dico proprio senza categorie
carta.
Estetiche, nel senso che non mi serve, ce l'ho, ma non le voglio neanche usare. È una resa, diciamo, totale all'immaginario, per cui c'è un individualismo, un narcisismo e poi appunto un dolore narcisistico che è esibito, insomma è tutto molto molto grigio, ecco. Com'è la situazione in Giappone invece?
Il Giappone, il romanzo dell'io, quello che viene definito Wataku Shosetsu, è una cosa più o meno recente, nel senso ovviamente del Novecento. e soprattutto dagli anni 30-40 in poi. Visto che prima parlavamo di Mishima, era una cosa che Mishima disprezzava apertamente, e infatti era sempre in polemica con un suo collega che era Dazai Osamu, che invece ne ha fatto la sua bandiera. E in realtà poi ovviamente ha preso piede, anche perché poi Mishima aveva delle idee, insomma, molto, molto forti, non necessariamente condivisibili da tutta la scuola romantica giapponese. Poi in realtà, appunto, dagli anni 70-80 in poi, anche la letteratura giapponese si è molto aperta nei confronti della cultura americana occidentale, per cui
si è globalizzata,
per cui adesso anche mantenere delle distinzioni,
cioè gli autori si percepiscono non solo come giapponesi ma anche come
autori, sì, esatto,
cioè sono giapponesi, però vivono in un mondo,
sì,
in cui c'è qualcosa che è cambiato,
sì, sì.
E quindi in qualche modo lo traducono,
sì. Diciamo che questa è la mia personalissima opinione di Giorgia, però un esempio lampante può essere Murakami, che è pieno di segnali tipicamente giapponesi, per cui è immerso in un'estetica giapponese che può essere riconoscibile all'occhio allenato, ma è assolutamente traducibile a livello di concetto in tutto il mondo, per cui è completamente aperto, perché comunque riporta sentimenti che sono suoi, personali, ma dell'uomo in generale,
universali
e raccontati secondo un modo che può essere anche quello della tradizione giapponese, della narrativa giapponese, ma che ormai è globalizzato.
E invece i giovani autori, dico giovani nel senso 30, quarantenni, chiaro che uno 15 anni, 20 anni esordisce, ma anche, ma insomma, però ci vuole un po', anche perché oggi gli esordi dei giovani sono un po' inquietanti, ma comunque vabbè, lasciamo stare questa.
A seconda.
Ne parleremo un'altra volta, ma penso in privato, se no cambiamo trasmissione. Però voglio dire, dico, lì, nel senso in Giappone, ci sono ovviamente appunto giovani contemporanei,
sì,
di 20 anni, e che, diciamo, che cosa raccontano proprio le ultimissime generazioni rispetto a quello che ho detto, cioè come
la solitudine è proprio,
ecco,
sì,
quindi
uno dei temi fondamentali, anche perché la società giapponese è diventata estremamente individualista, ma nel senso proprio di è diventata una società vecchia, c'è un'incidenza di anziani altissima, ed è una società che ormai ti inserisce in un sistema di lavoro, carriera,
sì,
e
sì, l'avevamo detto l'altra volta,
esatto, e ti porta ad essere solo,
insomma. Quindi l'occidentalizzazione è stata devastante,
sì, si può dire,
nel senso,
sì,
che loro hanno preservato, però poi alla fine c'è solitudine, c'è in qualche
c'è
modo
sì, quindi
insomma, questa letteratura dice c'è una sofferenza,
c'è difficoltà a riconoscersi nella vecchia tradizione culturale e letteraria, ma c'è anche una grande difficoltà nel tradursi nella nuova globalizzazione. Non ci si riesce, non ci sono ancora gli strumenti per potersi aprire del tutto.
E quindi gli hikikomori?
E quindi gli hikikomori sono quei giovani, insomma, quei ragazzi, quelle ragazze che scelgono di...
Che differenza c'è dagli otaku?
Ma un otaku, posso anche definirmi io un otaku.
Che un nerd.
Un po' sì. È un appassionato di videogiochi, di fumetti, di
cose,
di
manga.
Non è la stessa cosa.
Che non è la stessa cosa, nel senso che...
Isolato.
Posso dire, per esperienza personale, e tante ore chiuse in casa a leggere, l'ho passate pure io a giocare o a vedere i cartoni animati. Però no, l'hikikomori è una persona che decide di... Ma perché non ne può fare a meno di isolarsi, perché non è proprio in grado di confrontarsi con l'altro da sé.
Quindi è uno specchio di quello che stavamo dicendo in,
sì,
letteratura.
È uno specchio portato all'estremo,
certo.
Per cui c'è, è
però
diventato,
i numeri sono impressionanti.
I numeri sono impressionanti ed è un'emergenza sociale. Sono nate tantissime associazioni che cercano di riabilitare questi ragazzi al contatto umano. Sì, sì.
E che è determinato da questo, cioè dal fatto che fuori non c'è niente che mi interessa.
Esatto, fuori non c'è niente che mi interessa, non riesco a far parte di un meccanismo che comunque va velocissimo, per cui o io ci entro e vado veloce assieme a tutto il sistema, o vengo
cado
schiacciato.
Da un treno in corsa,
sì,
insomma.
Cado da un treno, perfetto, sì.
No, lo dico perché i treni lì sono
perché corrono, sì, infatti, sono perfettamente puntuali,
E da tempo che arrivano in orario.
Lì sì,
da sempre,
sono sempre arrivati in orario.
E quindi, insomma, quindi questo, qui sì, c'è un legame con queste figure sociali,
sì,
un grande problema,
sì, sì, sì.
che sono lo specchio di un Giappone che non ce la fa più,
che non ce la fa
con un modello di sviluppo che è un modello forse diciamo post-toyotista o iper-toyotista, sì, forse sì, è meglio, globalizzato, sì, nel rispetto alla cultura giapponese, e che però ha a che fare con tutto il resto del mondo, e qui loro danno come Giappone questo contributo che è un prezzo altissimo,
è un prezzo altissimo, esatto,
velocità, sì, fisica, perché i treni vanno veloci, ma perché bisogna sì, muoversi velocemente, spostarsi, sì, e infatti ci si suicida, c'è cioè il famoso,
se il treno fa 3 minuti di ritardo, sì, sì,
l'autista si uccide, perché si uccide, è una cosa gravissima,
sì, esatto,
perché ha messo in ginocchio 20 milioni di persone,
eh sì, è vero, ed è questo poi in una società che diventa sempre più vecchia, che quindi a livello proprio sociale ma anche finanziario costa, perché queste persone anziane che comunque sono sole devono essere aiutate, quindi ad esempio i costi dell'assistenza sanitaria agli anziani sono altissimi in questo momento, i costi statali ovviamente, quindi è un sistema che non si sa fino a quando reggerà, fino a quando riuscirà a reggere.
E quindi questa fragilità, sì, questo orizzonte così incerto,
questo viene tradotto,
è chiaro che la letteratura lo registra,
sì, la letteratura, nei film, nei film d'animazione,
c'è l'animazione,
sì,
certamente, sì, sì, Miyazaki, sì, tutto questo come lo ha vissuto, perché lui lavora proprio negli ultimi 30 e più anni, ma insomma negli ultimi,
sì,
30 ha dato,
sì,
tutta,
sì,
la sua produzione,
sì,
fino all'ultimo film,
sì, va,
lavora su altri temi
in genere, sì, nel senso,
non lo so,
che ha, cioè, sì, ha cercato di lavorare ad esempio,
però
su...
lui è il Disney, lui... forse anche di più,
sì,
di Disney, ma insomma è l'equivalente di Disney.
Beh,
diciamo, come...
gli americani poi... hanno molto imparato da... dai giapponesi, dallo studio Ghibli,
però per quanto riguarda proprio per il Giappone,
sì,
per un...
sì, a livello di popolarità, sì, stanno per costruire anche un, sì, uno studio di Ghibli theme park,
certo,
come
certo,
Disneyland, quindi sì.
E quindi invece lui ha provato a raccontare,
lui ha cercato di raccontare ad esempio il binomio che in genere è in opposizione uomo natura, dalla principessa Mononoke, ma
Ponio,
anche in Ponio, sì, anche in Totoro, il mio
Totoro,
vicino Totoro, quindi ha cercato di e soprattutto uno che è tra i miei preferiti, che è Pompoko, che è quello dei tassi che vivono nella foresta, che viene buttata giù per far posto, insomma, a un nuovo centro residenziale. E c'è sempre però, come dire, l'ineluttabilità del progresso. Cioè il progresso giusto o sbagliato comunque prima o poi arriva, bisogna farci i conti.
È lucido.
È molto lucido, Miyazaki è molto lucido, non è mai consolatorio o comunque non del tutto.
E però c'è anche un rapporto, diciamo, le ragazze di Miyazaki sono molto particolari.
Sono molto particolari perché sono protagoniste della propria vita. Significa che non hanno bisogno del principe azzurro, e questa è la grande differenza con la scuola disneyana. Non hanno bisogno di qualcuno che le tiri fuori dai guai, si salvano da sé. Poi se c'è un personaggio o più che le vogliono aiutare, ben venga, l'aiuto è sempre ben gradito, però sono protagoniste molto molto forti, credo prima Nausicaa ad esempio, Nausicaa, ma la principessa Mononoke.
La città incantata è anche proprio emblematico,
sì, esatto,
perché
Chihiro è una ragazzina
che a un certo punto si trova senza genitori, che
sì,
si sono trasformati in maiali,
sì, sì,
e
sì,
là fa tutta un'avventura in cui incontra personaggi,
incontra una strega, dei mostri, e se la cava.
Quindi l'ultima cosa, avevo detto l'altra volta, proprio questo l'ho fatto per introdurci l'ultimissimo argomento, che però ci interessava moltissimo perché ci ricollega con l'inizio, col mondo, diciamo, lo shintoismo, l'immaginario tra virgolette religioso, i fantasmi.
Fantasmi, i fantasmi in Giappone sono, ma diciamo che nell'immaginario li possiamo tradurre anche nella nostra visione occidentale, sono nella maggior parte dei casi gli spiriti dei defunti che tornano, infatti la stessa parola che yurei significa uno spirito oscuro evanescente, ce ne sono di diverse tipologie, ad esempio le madri che muoiono di parto e che quindi tornano, non sono vendicative, tornano sulla terra perché vogliono rivedere i figli, oppure che so, gli amanti che tornano per rivedere l'amata o l'amato. Poi ci sono spiriti più vendicativi, che quindi tornano, e l'unico modo per esorcizzarli è lasciarli compiere la vendetta, che nella maggior parte dei casi è molto cruenta. Oppure ci sono gli spiriti inseriti in un discorso più religioso buddista, che sono quelli poi condannati per l'eternità a subire delle pene, così come le potremmo considerare noi nel nostro inferno. e i fantasmi sono però molto, cioè a volte sono molto buffi e sono protagonisti di tantissimi film, tantissimi anime, tantissimi film d'animazione, perché si prestano, insomma.
E poi ci sono anche gli spiriti, diciamo, non umani, nel senso che c'è tutto un mondo
di mostri e di spiriti, no? Sì, soprattutto in un paese che nel mondo contemporaneo ancora lascia sopravvivere quella che è poi una religione, una spiritualità animista, quindi c'è una grandissima ricchezza di spiriti dei boschi, ad esempio, laddove un kami, un dio, quindi uno spirito divino, può essere un albero, una roccia, è chiaro che ci sono spiriti dappertutto, dai kappa, che sono molto divertenti, si nascondono negli stagni e hanno una ciotolina sulla testa che, se è piena d'acqua, li rende, insomma, buoni, pacifici; se si svuota li incattivisce un po' e quindi possono eventualmente mangiare l'umano che incautamente passa accanto allo stagno; gli spiriti acquatici più grandi e importanti, che in genere sono i draghi, che sono appunto in genere le creature legate all'acqua.
Che però non è il drago nostro, quello di San Giorgio.
No, non è un'accezione negativa. Esatto. No.
Quello di San Giorgio è il serpente.
Sì, il serpente di derivazione.
Esatto. Biblia, così. Mentre invece, per esempio, anche proprio in la città incantata.
La città
poi,
incantata.
Lui,
sì.
Il suo amico.
Haku è un drago.
È un drago,
sì.
In realtà, no?
Sì, è un drago.
Cioè, un drago,
in effetti,
non è un drago. Vola, bello.
Vola, è molto bello, e in effetti nelle sue scene c'è spesso l'acqua. Lui stesso ha i colori che ricordano
l'acqua.
Lei
passa su un treno che
va nell'acqua. Sì, è vero. E poi, se non sbaglio, ci sono i kappa anche nella sì. Città incantata.
Guarda, lì io i miei preferiti sono le palline di fuliggine.
Sì, sono molto carine. Che poi
sono proprio la cosa mia preferita in assoluto.
Le stesse che ritroviamo in Totoro, più
in
o meno.
Totoro, sì.
Sì, la piccola fuliggine.
La fuliggine, no?
Sì. Che aiuta il ragno, diciamo, il ragno tutto fare.
Quindi
sì.
Sono, io li adoro. Quindi, sì. Cioè, sono
molto buffi. Molto
e sono
carini.
Quello che dicevi tu. Perfino lo spirito della fuliggine.
Sì, perfino lo spirito della, perché lo spirito giapponese
vivo, no?
È tutto vivo e gli spiriti possono entrare non solo nei corpi degli umani con le varie possessioni che abbiamo pure noi, ma entrare negli oggetti e renderli vivi.
Certo.
Ed è per quello che si ha cura degli oggetti,
certo,
gli oggetti sì, perché si ha cura degli oggetti,
certo.
E delle bambole, ad esempio, certo, che se no tornano.
Sì, beh, poi c'è il giardino, il feng shui, no?
Sì, insomma,
che è anche, diciamo, è un rapporto
cura
con la natura,
sì.
Diciamo, un ordine. Vabbè, qui poi c'è un altro scenario. No, l'ultimissima cosa, sempre sugli spiriti. Adesso io la volevo fare, ma ci siamo distanti, perché siamo talmente
andiamo di corso. Ma sì,
era l'ultima questione, la cosa sugli spiriti. Mi viene più
un indizio,
no, era la cosa sui... sì, ecco, mi sono ricordato.
Se no te la mandavo per messaggio,
ci rispondi. Gli classici dell'horror contemporaneo, penso ovviamente a ragazzine che escono dal televisore, sono comunque quelli che sono.
Sì. Vabbè, ma quello è uno spirito di vendetta.
Sì.
E lo spirito di vendetta si ritrova poi.
Senso,
in
lei
tutto...
è una ragazzina.
È una ragazzina che ha avuto una storia familiare difficilissima e quindi è morta.
Morta.
E quindi torna e esteticamente assomiglia molto allo spirito classico dell'iconografia giapponese. Quindi una veste bianca, che in genere è la veste funebre, lunghissimi capelli.
Ricordiamolo, perché il bianco è il nostro nero, eh?
Sì.
Lì tutto è bianco.
Esatto.
Da sempre.
La veste funebre è bianca in Giappone.
Noi siamo abituati.
Sì, è vero. E lunghissimi capelli neri e un po' scompigliati. Quindi sì, nell'immaginario giapponese lo spirito è fatto così, anche se in genere quello giapponese classico ha le mani morte, quindi il movimento si ferma al polso. Ed è vero, sì, quindi sembra una cosa moderna, modernissima, e invece ha radici molto antiche. Dello spirito di vendetta si ritrovano personaggi interessanti nella letteratura del X-XI secolo, nei romanzi più famosi come il Genji Monogatari, che è di una donna, Murasaki Shikibu. Sì, e gli spiriti vendicativi in genere sono gli spiriti femminili che vanno ad uccidere, ad esempio, le rivali in amore.
Cioè,
sì, vabbè, un grande classico.
Bene, sì. Io penso che abbiamo esaurito.
Sì.
Beh, no, tutto no, ma
no, la puntata.
Abbiamo provato
a esaurire un pochino di curiosità, di informazioni sul Giappone, sempre tenendo presente la nostra barra teologica da cui siamo partiti, anche questa volta, che contiene però poi tutto, ma perché le basi quelle sono, il mito, le grandi tradizioni. e col Giappone non si può ovviamente
farne a meno,
qualunque cosa, insomma, alla fine anche la famiglia,
certo, ci sta.
E lì c'è, e abbiamo visto delle somiglianze con il nostro mondo, delle distanze e
delle affinità e delle divergenze, diremmo
divergenze. Abbiamo ricordato che le balene non si toccano,
no.
Eppure il tonno sushi, tocchiamolo meno,
pure il sushi non è sta gran cosa, e che i cibi in vetrina sono eccezionali,
non li mangiate però,
non li mangiate. Mi sono dimenticato, stavo dicendo, un film da vedere oltre ai video che ci sono oggi, però sono fatti con nuovi materiali. Invece, se volete vedere un film, cioè un film, una rappresentazione di come si fanno questi Sampuru,
che è in realtà Sampuru, è Sampuru, semplicemente la nipponizzazione della parola simple in inglese.
Io ho detto
quindi Sampuru.
Sampuru, ok, bene. sono Lorano della bocca larga. Dicevo, Tokyo Ga. Tra l'altro, insomma, il titolo è chiaro, che è un film documentario di Wim Wenders dell'84, se non ricordo male, bellissimo, è un capolavoro, diciamo, se io tra l'altro lo insegno anche all'università, proprio via tecnica di volontario, linguaggio documentario cinema televisivo, quindi insomma, se uno studente me lo chiede, dico guarda vedi di Tokyo Ga, che tu impari, porca miseria, 85, mi correggono dalla regia, ma stai zitto, no, è un anno, dai, scusa,
è un anno fa,
vedi, è che io confondo,
è dedicato a Ozu, scusa,
ma certo
mi sbagli dicendo, l'anno, dai.
Vabbè. Senti, un anno, molto faccio vedere io. Quindi vedete Tokyo Ga, che è bellissimo, perché è bellissimo proprio come lui lo gira, ci sono delle cose visive meravigliose, è un omaggio a Ozu, che è il grande maestro del cinema giapponese mondiale. Lui va a parlare con uno degli attori feticcio, diciamo l'equivalente di Mastroianni per Fellini di più, e ovviamente con il suo direttore della fotografia, che è quello che c'è stato per tutta la vita con Ozu, e che alla fine piange, dice lasciatemi solo perché io non posso parlare,
è l'idea del maestro. Esatto.
E andatevene, scusatemi, è bellissimo. Però durante questo viaggio lui, per interessare queste persone, vede un po' il Giappone, c'è il golf ovviamente, c'è il pachinko e lui va a vedere questi, diciamo, oggetti, questi piatti di cera, e dice fammi andare in una fabbrica, e gli fanno vedere come fanno, e quindi vedete il film tutto, ma in particolare questo, e quello che tu dicevi, il fatto che sono, diciamo, identici a quello che è il piatto poi che viene servito, è provato dal fatto che lì si vede che il prodotto viene fatto dal vero, ne viene fatto un calco in cera, sul calco viene fatto il prodotto, quindi si vede una tempura per esempio, e loro fanno. La cosa incredibile è che la tempura dentro, anche se non si vede, c'ha un gambero vero, finto, capito? Che arriva fino in fondo, quindi che non sarebbe necessario, no, però quella è la perfezione.
Certo.
No? Quindi Tokyo Ga sicuramente, insieme agli altri titoli. Quindi noi ringraziamo di nuovo
Giorgia,
che è stata con noi,
chi è stato con noi all'ascolto.
Ricordiamo il Giardino del Mago a Via Valle Corteno, per trovare tutti i libri che vogliono su questo ambito. E lei poi vi ordina anche, se volete, i DVD,
sì,
vi ha contatti chiaramente con tutto
il mondo, certo,
della cultura orientale, e di nuovo grazie,
grazie a voi,
e ci risentiamo venerdì dopo aver scherzato con i fanti, torniamo ai santi, perché ce ne sono due molto importanti, ma ne parliamo venerdì. Un saluto,
ciao
a tutti,
ciao.
A tutti, ciao.